Lode ringraziamento sia al Signore per il privilegio che possiamo essere di nuovo qui. Sarebbe bello se potremmo ascoltare delle testimonianze di ciò che Dio ha fatto. Quando sono venuto, si stava cantando il cantico della messe che è matura, e credo che questa sia la situazione della generazione del tempo attuale. Il raccolto è maturo. Il Signore ha detto prima la foglia, poi lo stelo, poi la spiga e poi il grano pieno nella spiga. E se andiamo a Matteo 13 e ad altri passi biblici, possiamo vedere chiaramente di cosa si tratta e quale sarà il raccolto. Matteo 13, tutti voi conoscete questa parabola. Leggo quello che il Signore ha dato come interpretazione. Quando Lui interpreta sempre ragione, quando noi interpretiamo non va mai bene. Forse qui Matteo 13 dal versetto 39. No, bisogna leggere anche 37. Egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Una parola meravigliosa, una parola chiara. Qui già il Signore ha separato, prima che viene la separazione, li ha divisi in due gruppi. Gli uni sono il buon seme, sono i figli del regno di Dio, e lui, il Signore, è il seminatore. I veri figli di Dio sono il suo frutto, il suo seme. Quando la gente dormiva, il nemico ha seminato la zizzania. E qui è scritto letteralmente: sono i figli del maligno. E questo maligno è il diavolo. Una persona che ha la rivelazione di Genesi 3, come fu data al nostro fratello Branham, e sa cosa è successo nel giardino di Eden, che due semi sono partiti da lì: il seme del serpente e il seme umano. Da una linea doveva venire Cristo nella carne, e quando queste due linee si mescolarono, il Signore Dio disse: la fine di ogni essere vivente è giunta. Quando leggiamo di questi due semi in questo modo, diventiamo riconoscenti del fatto che Dio ci ha destinati a essere sua proprietà, che ci ha fatti figli e figlie di Dio. Sì, siamo nel mondo, ma non del mondo. che siamo figli di uomini, ma allo stesso tempo possiamo essere per grazia figli di Dio. Stiamo solo aspettando di essere trasformati. Ma è proprio questa parola sulla zizzania e sui figli del maligno dal fratello Rus. Abbiamo ascoltato quello che lui ha letto nella parola di introduzione. Voi avete vinto il maligno. Non potrebbe essere detto più chiaramente. Lo stesso Giovanni scrive, come vedremo fra poco, che Caino era del maligno. Ma ora leggo 2 Giovanni, 1 Giovanni versetto 2, il versetto 14, prima Giovanni 2 versetto 14. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Nel terzo capitolo di Giovanni, il versetto 11, dice: poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Chi legge questo così, perché le sue opere erano malvagie, un critico biblico potrebbe chiedersi che male c'era nel costruire un altare al Signore. Che male c'era nel raccogliere ogni genere di cose per offrirle sull'altare. Si potrebbe dire era stato un bel gesto, una bella cosa, si poteva anche partecipare a questo. Sembrava tutto così bello, ma egli era dal maligno e qualsiasi cosa facesse era in relazione con il maligno, con il male di cui egli stesso era portatore. E con Abele era proprio il contrario. C'era il compiacimento divino, il piacere divino su di lui ed egli fece ciò che era gradito a Dio. Queste due linee vanno dall'inizio alla fine. Beate le persone che trovano il loro posto e hanno accesso alla parola di Dio, che nascono dal seme divino della parola per poi ricevere la parola in sé e, come abbiamo detto nel fine settimana, diventare parte della parola, diventare parte della parola. Credo che è stato ieri, abbiamo parlato con alcuni fratelli, e abbiamo discusso brevemente il tema della chiesa, degli anziani e così via, all'aperto qui nel cortile. Ci sono venute venute delle parole che dicevano, e questo fratello disse: fratelli, quando vivevo ancora in Slovacchia facevo già parte della chiesa qui e da quando sono qui faccio parte anch'io della chiesa. E poi ha anche detto: tu tutti noi ne facevamo parte e ne facciamo parte, e noi vorremmo sottolineare questo. Non importa se veniamo da paesi diversi, noi apparteniamo alla Chiesa dei primogeniti, alla Chiesa dei primogeniti che sono scritti in cielo, perché siamo il seme divino. E vogliamo anche che tutti sentano questo, che non sono solo qui per essere presenti, ma per essere parte di ciò che Dio sta facendo ora. La Chiesa è un'istituzione biblica e divina. Ed è scritto, il Signore aggiungeva ancora degli altri, alla fine dovrebbe essere lo stesso, non che gli uomini aggiungano, ma che Dio possa aggiungere, che così entriamo nell'unità dello Spirito come membra del corpo di Gesù Cristo. Ci sono così tanti pensieri profondi nel testo che il fratello Russo ha letto. Se volessimo parlare di tutto, se volessimo seguire queste parole, saremmo ancora qui domani mattina, ma è una misura di giudizio che potete usare per mettervi alla prova e vedere in quale posizione state. Il rapporto intimo e sentito della tua e della mia anima con Dio si rivela nel rapporto e nell'atteggiamento verso la sua parola. Nel momento in cui la parola di Dio è davvero tutto per noi e la parola dell'uomo diventa niente, è solo allora, quando la parola dell'uomo sarà diventata nulla per noi, la parola di Dio potrà diventare tutto per noi. Finché permetteremo che le due cose si sovrappongono meravigliosamente e che corrono insieme, non funzionerà. Ma allora, quando ci saremo resi conto che gli uomini ci hanno sviato, ma che la parola di Dio ci ha condotto alla luce di Dio e che camminiamo in questa luce, come tutti abbiamo sentito e letto. Il primo versetto è allo stesso tempo un avvertimento e un conforto. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E qui va subito stabilito che cos'è il peccato. Il peccato è la trasgressione della legge di Dio, della parola di Dio. Solo in questo può essere misurato cos'è il peccato. Il peccato è trasgressione, e la trasgressione è peccato. La legge è stata data per questo scopo, per cogliere le persone nella loro trasgressione in modo che possano essere condannate. La legge aveva questo compito, non per tormentarci, ma per presentarci chiaramente come colpevoli davanti a Dio, poiché abbiamo trasgredito le sue regole, le sue norme, la sua legge, siamo diventati colpevoli, e quindi ci ha dato la grazia di uscire dalla nostra colpa e accettare la salvezza. Ma guardate come l'uomo di Dio, che ha predicato e scritto sull'amore, ci dà un chiarimento subito dopo l'ammonimento. Lasciate che lo rilegga nel contesto. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Molto chiaro. Lo standard è stato fissato, la direzione di marcia è chiara, tuttavia Dio ci fa sempre grazia, fa sempre grazia verso coloro a cui ha usato misericordia. Egli è dopo tutto la nostra riconciliazione. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Qui pensiamo a Giovanni 3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è ciò che Dio ha detto, questo è ciò che Dio intendeva e ha provveduto a questo sul Golgota. Qui ancora è scritto, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Dire ho riconosciuto Dio o che sono stato riconosciuto da Dio è una cosa, ma che sia così può essere un'altra. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Veramente conosciuto, che non è solo una frase che pronunciamo, ma che è diventata una realtà, cioè nel fatto che osserviamo i suoi comandamenti, perché ormai sono scritti nei nostri cuori, non può essere altrimenti. Se sono scritti solo sulla carta non funzionerà, se sono scritti nel cuore allora funziona. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Come ho detto, qui possiamo provarci. Chi dice di osservare i suoi comandamenti e non lo fa è un bugiardo. E non osserva i suoi comandamenti, è un bugiardo e non l'ha riconosciuto. Lo sottolineo ancora una volta, Dio ha dato la legge, ha dato i comandamenti, ha dato la sua parola perché la osservassimo, ma allo stesso tempo ci ha fatto capire che non eravamo in grado di rispettarla tutta. Poi ci ha perdonato e ci ha dato il potere di diventare figli di Dio perché crediamo nel suo nome. Ci ha dato il privilegio di ricevere la sua parola in noi e diventare parte della parola. Posto in noi il desiderio di osservare la sua parola e i suoi comandamenti. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Tutti noi vogliamo arrivare al perfezionamento, vogliamo farne parte quando Dio completerà la sua opera e si riposerà il settimo giorno del settimo millennio. Vogliamo tutti essere perfezionati con Lui e riposare in Lui. Qui è scritto, ma chi osserva la sua parola, in Lui l'amore di Dio è veramente completo. Dio vuole figli obbedienti. La ribellione è come il peccato della divinazione. L'obbedienza è meglio del sacrificio. Meglio del sacrificio, ed è così. L'uomo è di natura tale che è disposto a dare a Dio tutto e dare. Ma perché? Perché non ha nulla. Ma obbedire e mettersi a disposizione del Signore è una cosa completamente diversa. Se parlate con le persone, sono tutte pronte a consacrare tutto. tutto al Signore, a dare tutto al Signore, eppure non hanno nulla che possono dare o consacrare. Cosa dice il mio Dio? Figlio mio, figlia mia, dammi il tuo cuore. Questo è tutto ciò che Dio vuole, sia il tuo cuore e il mio, allora a te, dalla testa ai piedi, e poi a tutto di te. Non si è limitata a distribuire qualche elemosina da parte vostra e a dire: ecco, buon Dio, non c'è altro da fare, non è proprio niente. Figlio mio, fai, figlia mia, dammi il tuo cuore. Poi il cuore deve essere rinnovato, deve entrare un cuore nuovo e uno spirito nuovo, e poi Dio vuole scrivere la sua parola in questo cuore nuovo e allo stesso tempo darci la forza per poter agire di conseguenza. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Un alto obiettivo, una responsabilità, una sfida quasi impossibile da comprendere, eppure deve essere vero perché è scritto nella parola. E poiché è nella parola, deve anche essere possibile realizzare questa parola, indipendentemente dal fatto che siamo in grado o meno di classificarla al momento, la affermiamo. Diciamo sì ad essa perché qui è scritto che chi pretende di dimorare in essa, e io lo affermo ora, e non lo dico a cuor leggero, affermo di dimorare in Lui. Lo testimoni, lo affermi anche tu. Usiamo la parola testimoniare. Chi testimonia rimane in Lui. Chi dunque lo confessa, chi lo afferma, chi lo testimonia, io rimango in Lui, obbligato a camminare come Lui stesso ha camminato. Qui ci rendiamo conto di quanta sia alta la chiamata che ci è stata data. Qui ci rendiamo conto di quanto sia alto l'obiettivo che Dio ha fissato per noi, anche qui sulla terra. Non solo la meta dopo il completamento del nostro pellegrinaggio, ma già qui su questa terra. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Deve camminare come Egli camminò. Qui potremmo chiudere il libro di Dio, andare in preghiera e dire: Signore, vogliamo rimanere in Te, perché se non rimaniamo in Te saremo tagliati come un ramo e poi appassiremo e saremo bruciati. E poi il nostro Signore dice in Giovanni 15: chi rimane in Me porterà molto frutto, e io lo purificherò perché porti ancora più frutto. Sono tutte parole del nostro Dio. Dove siamo? Dove stiamo andando? Dove ci troviamo? Cari, credo che Dio ci abbia dato la parola questa sera non per scoraggiarci o abbatterci, ma per darci forza, per dirci: io sono il vostro Dio, io vi aiuto. Io sono il tuo aiuto, io sono la tua forza, la vostra forza. Non mancherete di nulla se confidate in Me. La parola di Dio, infatti, è sempre stata data per questo scopo, non per colpire, ma per sollevare chi è abbattuto, per aiutare. Questo è ciò che crediamo anche noi stasera. Il Signore è qui per aiutare, per sollevare, per dare una mano a te e a me, per darci nuovo coraggio, nuova forza e per chiamarci e per dire silenziosamente, leggermente: con la mia forza ce la farete, la sua forza è potente nei deboli. Non veniamo come persone per dire qui davanti o tra il pubblico: ti ringrazio perché non sono come questa o quella persona. Veniamo qui e ci battiamo il petto e diciamo: Signore, non sono degno di entrare nella tua casa, alla tua presenza, ma tu mi hai invitato ed è per questo che sono venuto e sono venuto in fede alla tua parola. E se ci rivolgiamo al Signore con questo atteggiamento, con il cuore, in questo modo, presto le cose saranno diverse per tutti noi. Perché, lo ripeto, la parola di Dio ci viene data per mostrarci cosa vuole fare con noi e attraverso di noi. E se qui è scritto che dobbiamo camminare come Lui, come camminava Lui? Andava in giro, faceva del bene, guariva, salvava. Fasciava i cuori doloranti, faceva del bene a tutti, liberava quelli che erano vinti dal diavolo. Non c'era menzogna nella sua bocca, era senza colpa. E ora noi che siamo rinati dal suo seme, dal seme divino, dobbiamo diventare una speranza vivente, dobbiamo camminare come Lui ha camminato, facendo ciò che Lui ha fatto secondo la parola della Scrittura. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Quali compiti ci attendono? Quale responsabilità ci è stata affidata? Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin dal principio, che il comandamento vecchio è la parola. Amen, amen. Nel principio era la parola. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. Anche se viene proclamata di nuovo, è la parola antica, e la parola antica diventa sempre nuova e viva in ogni annunzio ed è efficace in coloro che l'ascoltano e l'accolgono nella fede. D'altra parte, è tuttavia un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Come sapete, i nostri fratelli nel cristianesimo originale aspettavano già il ritorno del Signore, lo si vede in tutte le loro lettere, erano guidati dallo Spirito e scrivevano per noi che viviamo alla fine del tempo della grazia. Le tenebre si stanno ritirando, stanno scomparendo e la vera luce sta già brillando. Il Signore dice: chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Di Giovanni è scritto: egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. La vera luce sta già brillando e credo che stia brillando anche nel nostro tempo. Viviamo in un'epoca buia, e ciò che ha detto il profeta Isaia è vero anche oggi. Le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Che ci sia luce, la luce è sorta su di noi, ora sta arrivando di nuovo. Versetto 9. Chi dice di essere nella luce odia suo fratello e ancora nelle tenebre. Le nostre parole non significano nulla se non corrispondono ai fatti. È l'atto con le parole con l'operare. Tutto il resto non ha significato. Ancora è scritto: chi ama suo fratello rimane nella luce, non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Conoscete questa parola, inciampare? Matteo 18 è la stessa parola. Una persona come questa che cammina nella luce non forma una trappola che colpirà a un certo punto per afferrare l'altra persona. Una persona che serve Dio è sincera, aperta, onesta, senza inganni, senza trucchi, senza inganni, senza nulla. Beato l'uomo a cui il Signore ha perdonato i peccati, nel cui spirito non c'è inganno. La falsità è nel seme falso, la verità è nel seme di Dio. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Non ci sono trappole in lui. No, lui stesso è diventato luce, perché così è scritto: sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta. Quando la luce di Dio risplende, non risplende solo perché noi ci meravigliamo, addirittura saltiamo e ci rallegriamo della luce. Quando la luce di Dio risplende, risplende per illuminarci, perché anche noi diventiamo luce per la grazia del nostro Dio, e allora le tenebre si allontanano. Qui ancora è scritto: ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Non si dovrebbe dire a nessuno. Il giudizio appartiene solo a Dio. Egli sa a che punto siamo spiritualmente, quanto il Signore ha già potuto operare in noi, che cosa cerca e vuole trovare in quel giorno. Non possiamo solo dire: ciascuno esamini se stesso. Noi possiamo solo dire: ciascuno esamini se stesso. E poi vi dirò un'altra cosa, che abbiamo un cuore che non è nemmeno in grado di fare un autoesame valido davanti a Dio, perché il nostro cuore è duro. È vero, non abbiamo nemmeno la responsabilità di esprimere un giudizio valido per Dio su noi stessi. Sugli altri possiamo giudicare, ma per quanto riguarda noi stessi siamo messi male quando si tratta di dare giudizio. Lo ripeto, perché nel nostro cuore non siamo in grado di giudicare noi stessi come dovremmo. Poi continua: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Credete tutti voi questo, credete con tutto il cuore, perché così è scritto: nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. Ci è stato predicato, abbiamo creduto e abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Vi rendete conto che si tratta di riconoscere, di rivelazione, del regno spirituale e dei veri credenti. Quando a Gesù fu chiesto: mostraci il Padre, disse con tristezza: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? È una rivelazione. Alcuni hanno guardato il guscio terreno e hanno detto: conosciamo lui, le sue sorelle, i suoi fratelli. E lui è così, questo era solo all'esterno, all'interno non era tale e quale, ma il Signore dei Signori, il Re dei Re, che aveva assunto forma umana, ma all'occhio naturale era il figlio illegittimo del falegname e di Maria. E allora la camicia venne ornata, quindi era terreno, ma spiritualmente era molto diverso. Il grande Io Sono, che aveva parlato ad Abramo, che aveva parlato a Mosè, che aveva parlato a tutti i profeti, Yahweh dell'Antico Testamento, divenne Gesù nel Nuovo Testamento. Questo non poteva essere visto in modo terreno, Dio era nascosto nell'involucro terreno. Lasciate che vi dica una cosa, può capitare anche a noi di non essere giudicati correttamente, che la gente dica, oh, questo è tale e quello, tale e quale, e questo è tale e questo e quello, non si tratta di questo e di quello, ma di figli e figlie di Dio. Noi siamo persone a cui si può attaccare una corda. Siamo giustificati e siamo diventati figli e figlie di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. Completamente giustificati. Ci credete tutti? Io ci credo con tutto il cuore, perché Paolo scrive: da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. Se tu sei stato nato dallo Spirito, allora vedi il divino e troverai il divino nel tuo fratello e nelle tue sorelle. Se tu hai una mente diversa, allora giudicherai nel modo terreno e dimentichi quello che Dio ha fatto di grande in noi. I figli di Dio devono giudicare tutte le cose spiritualmente. Paolo scrive: l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Tutti giudicano, ma giudicano male. Giudicano male perché non giudicano secondo la parola di Dio. Tutti hanno le loro leggi. Andateci una volta e lo sentirete. No, nella casa di Dio c'è un solo libro che può essere aperto per parlare di giustizia, ed è la Sacra Scrittura, il libro della Bibbia che amiamo e in cui crediamo. Non dobbiamo giudicare le persone sulle persone. Qui Dio pronuncia il giudizio su tutti e tutti ci inchiniamo sotto di esse. All'improvviso i condannati sentono un'assoluzione molto potente. Viene detto che il Signore ha preso su di sé il castigo perché noi avessimo pace e attraverso le sue ferite fossimo guariti. Ancora è scritto qui: Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Penso che possiamo dire anche noi questo, lo abbiamo riconosciuto. Poi arriva questo profondo avvertimento: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Cosa possiamo dire di questo? Niente, basta credere e chiedere al Signore di operare in noi ciò che Egli è gradito. E se cercassimo di rimodellarci in questo modo, se applicassimo qui uno standard da terreno, le cose andrebbero in modo molto molto diverso. Una persona giudica la questione in questo modo, l'altra in quell'altro. No, qui ognuno deve stare e camminare davanti al suo Dio e lasciare che lo Spirito lo convinca del suo peccato, perché così è scritto: quando però sarà venuto lo Spirito della verità, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato, quanto alla giustizia perché vado al Padre. Questo è ciò che disse il Signore. Credo che abbiamo riconosciuto queste tre cose in verità. Qui ancora è scritto, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Qualcuno potrebbe chiedere dove sono i limiti qui ora, fino a che punto si può arrivare, cosa è permesso e cosa non è permesso. Nessuno deve essere istruito su questo. Lo Spirito di Dio e la parola di Dio sono sufficienti per ogni individuo. E se a questo si aggiunge il timore di Dio, il Signore sarà con noi e ci darà un discernimento accurato e ci farà conoscere ciò che è giusto ai Suoi occhi. Posso già dirvi ciò che è giusto ai Suoi occhi, cioè ciò che è secondo la Sua parola. Ciò che è contrario alla Sua parola non può essere giusto davanti a Lui, perché Egli è fedele alla Sua parola. Ma ciò che secondo la sua parola è giusto non rientra nella categoria di ciò che è condannabile, ma nella volontà di Dio. La stessa parola si trova nel profeta Isaia, nel capitolo 40, dove anche a Giovanni fu detto che sarebbe venuto. Questo è ciò che dice qui nel capitolo 40 di Isaia, proprio nel primo versetto. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Allora voi conoscete tutti qui il versetto 3. La voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, e così via. Poi è scritto, allora la gloria del Signore sarà rivelata a tutti allo stesso tempo, la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Leggo ora il versetto 6. Una voce dice, grida, e si risponde, che griderò? E poi arriva la risposta, grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Amen. Vedete come le cose concordano? L'erba, i fiori, il campo, le persone sono come l'erba. Potete vederlo. Chi non invecchia, chi non appassisce, tutta l'umanità va e viene. Alcuni non vogliono. Ci sono persone anziane che darebbero $1 milioni per poter tornare giovani. Io so che il mio prezzo è già stato pagato, che diventerò giovane perché è scritto così. Ed ecco la parola meravigliosa. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Giovanni ha preso la parola dell'Antico Testamento e attraverso lo Spirito ha dato il significato. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Qui leggiamo, la parola del nostro Dio dura per sempre. Qui, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E chi fa la volontà di Dio? Chiunque agisce e cammini secondo la parola di Dio e fa la volontà di Dio. È vero o no? Allora è vero, di nuovo. Grazie al nostro Dio, cari, la responsabilità che è venuta su di noi in questo luogo non sarà di nessun... Non è stata data a nessun altro popolo o da nessun'altra parte del mondo. Abbiamo ascoltato la parola del Signore con una chiarezza e una verità che non si possono più trovare sulla terra. E qui vorrei dire, uomo di Dio, non ti stai spingendo troppo in alto, troppo lontano, no. Sto dicendo la verità perché è così. Dio ci ha dato la grazia di illuminarci sotto la sua mano potente, di non fare nulla di noi stessi e nulla di questa cosa, ma di diventare parte della cosa di Dio che sta facendo ora, che Dio sta facendo ora. E noi siamo grati per la parte che ci ha dato e vogliamo che il raccolto di cui abbiamo sentito parlare sia raccolto, perché il campo di grano è troppo maturo, troppo maturo. A un certo punto, in un passo, il fratello Branham ha probabilmente detto che il rapimento non solo è vicino, ma è pronto. Poi leggiamo nell'epistola di Pietro, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente, non volendo che qualcuno perisca. Egli attende con pazienza che gli ultimi siano chiamati. E vi dico una cosa, se anche l'ultimo fosse chiamato fuori questa sera, la porta si chiuderebbe comunque questa sera. Ecco quanto è maturo il ritorno del Signore. Quindi che ci dia grazia di essere incoraggiati da questa parola, di incoraggiarci l'un l'altro, di prenderci l'un l'altro, di aiutare l'uno all'altro, di vivere per il Signore e l'uno per l'altro e di vedere tutte queste cose compiute in noi. Il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Chi fa la volontà di Dio secondo la parola di Dio rimane per sempre insieme alla parola eterna che ha ricevuto in sé. Lo abbiamo detto abbastanza spesso. Dio ha detto che i profeti sono dei. Lo si può leggere nel Salmo e nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dove il Signore dice: se coloro ai quali fu rivolta la parola sono chiamati dei, come potete accusarmi di bestemmia quando dico che sono il figlio di Dio? Cari, anche noi abbiamo il privilegio di chiamarci figli e figli di Dio. Infatti, sempre così sta scritto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome. Credete nel suo nome? Lo avete ricevuto con tutto il cuore e con tutta l'anima? Se no, fatelo questa sera, sperimentate che la parola di Dio è vera anche nel vostro cuore e nella vostra vita. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola che rimane per l'eternità e per tutti i miei fratelli e sorelle che fanno la tua volontà e rimarranno anch'essi per l'eternità. Dio fedele, tutto questo appartiene insieme. Salvatore, abbiamo una preghiera comune. Vieni ad incontrarci e aiutici a diventare come tu eri, come tu vuoi che noi siamo, così come tu vuoi che noi siamo. Una generazione divina, un sacerdozio regale, una Chiesa santa di persone, il popolo scelto da te, Signore amato, rendici persone che camminano nelle tue vie, che sono a tua disposizione, che sono benedette da te e che possono essere una benedizione per gli altri. Quelli che hanno alzato la loro mano o che non l'hanno alzato, noi poniamo tutti davanti a te e ti chiediamo, dona la grazia, la liberazione completa, la redenzione completa, la salvezza completa, insegna la nostra Bibbia. Signore, rendilo manifesto con la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Testimonia fra i tuoi, testimoniati, manifestati tra i tuoi, a onore e gloria del tuo nome. Alleluia. Amen.